Dunque, abbiamo detto, secondo Searle, i fatti istituzionali hanno una struttura logica, al pari dei fatti naturali, ma in questo caso non ci occupiamo dei fatti naturali, ma di quelli istituzionali. Individuare questa struttura logica è il modo in cui noi possiamo definire, trovare le condizioni necessarie e sufficienti per poter parlare di fatti istituzionali, al pari, diciamo, dei fatti, dei fatti naturali, o come li chiama Searle, dei fatti bruti, cioè dei fatti che non dipendono dalla nostra mente. Allora, secondo, dunque, Searle ovviamente analizza queste, diciamo, questi tre elementi in qualche modo per rispondere alle condizioni che avevo indicato prima, le caratteristiche del realismo sociale che avevo indicato prima. Dunque, le tre condizioni sono le seguenti: intenzionalità collettiva, l'idea dell'imposizione di una funzione di status o una funzione simbolica e le cosiddette regole costitutive. Questi tre elementi messi insieme sono individualmente necessari e congiuntamente sufficienti per poter stabilire quando dei fatti istituzionali esistono. Che cos'è l'intenzionalità collettiva? L'intenzionalità collettiva è quella proprietà di alcune intenzioni e rappresentazioni che, in primo luogo, le rende potenzialmente condivisibili membri di un gruppo sociale e, inoltre, che rende possibile convertire alcune intenzioni puramente soggettive in intenzioni collettive pratiche. Per esempio, un giocatore all'interno appunto di un team, di una squadra di calcio, quando rappresenta, quando concepisce il gioco che sta effettuando, non se lo rappresenta in modo puramente soggettivo. Cioè non concepisce se stesso come un giocatore che agisce singolarmente in coordinazione con gli altri membri di una squadra, ma ha bisogno sostanzialmente di rappresentazioni sociali, derivanti dal fatto che è la squadra appunto che vince la partita e non è soltanto la somma di singoli individui. E che questo tipo di rappresentazione, e quindi questo tipo di rappresentazione, l'idea che noi abbiamo accesso non soltanto a questo tipo di rappresentazioni, sia appunto qualcosa di condivisibile anche da parte di altri, come appunto di un gruppo sociale. Inoltre, la seconda caratteristica, come abbiamo detto, è che queste sono rappresentazioni collettive sostanzialmente, cioè sono rappresentazioni in cui non siamo soltanto noi individui a rappresentarci certe situazioni, ma abbiamo bisogno appunto di pensarci come parte di un gruppo. Inoltre queste sono appunto rappresentazioni collettive che ci permettono di convertire alcune rappresentazioni soggettive in intenzioni collettive pratiche. Per esempio, voler giocare una partita, io posso avere il desiderio di giocare una partita di calcio, però al tempo stesso devo poter essere in grado di pensarmi come membro di una squadra per poter appunto giocare quella partita. Ancora un esempio, la vera intenzione di giocare a scacchi conta come un'intenzione individuale, ma allo scopo di giocare effettivamente a scacchi devo essere appunto, non devo soltanto avere questa intenzione, ma devo essere anche accessibile l'intenzione collettiva, almeno per quei due giocatori, di stare giocando la stessa partita di scacchi. Ora, può l'intenzionalità collettiva essere, pensata nei termini delle sue parti costituenti? Oppure è un fenomeno primario, quindi non ulteriormente riducibile? Secondo Searle, la caratteristica, appunto, l'intenzionalità collettiva è un compito primario, ovvero l'intenzionalità collettiva è riducibile a quella individuale. Per poterci rappresentare una partita di calcio non possiamo rappresentarcela come l'azione di singoli individui, né tantomeno noi potremmo giocare quella partita in quel modo, ma dobbiamo avere accesso a questa rappresentazione collettiva, l'essere membro di una partita di calcio, lo stare giocando tutti insieme una partita di calcio. Del resto, se così non fosse, noi ricadremmo all'interno di un circolo vizioso. Se noi cerchiamo di spiegare l'intenzionalità collettiva in termini di intenzionalità individuale, quello che faremmo è qualcosa di questo tipo. Proviamo a pensare all'idea di fare qualcosa insieme, con un gruppo di persone pensi di fare qualcosa assieme, come appunto ad esempio giocare una partita di qualche sport. L'idea sarebbe che per avere questo tipo di intenzioni, io devo pensare non soltanto che io ho l'intenzione di fare una certa mossa, per esempio all'interno del gioco, o una certa appunto giocata, ma che anche l'altro riconoscerà questa come un'intenzione. E al tempo stesso devo anche sapere che l'altro, devo anche presupporre che l'altro sappia che io riconosca il fatto che egli concepirà la mossa appunto come un'azione appunto coordinata. E appunto leggendo, ognuno crede che l'altro abbia le sue stesse credenze, che abbia delle credenze circa queste credenze, delle credenze circa le credenze che vertono sulle prime credenze. Una gerarchia sostanzialmente potenzialmente infinita di credenze. Searle dice, questa è una frase, appunto una citazione da Searle: dal mio punto di vista tutti questi sforzi di ridurre l'intenzionalità collettiva all'intenzionalità individuale fallisce, perché ingenerano questa forma di regresso. E diciamo infinito, che è ovviamente ingestibile dal punto di vista diciamo appunto delle menti umane. L'intenzionalità collettiva è un fenomeno biologicamente primitivo, egli sostiene, che non può essere ridotto o eliminato a favore di qualcos'altro. E ogni tentativo di ridurre il noi all'io sostanzialmente è, almeno lui sostiene, sempre soggetto a qualche controesempio. Ora, chiarito l'aspetto dell'intenzionalità collettiva, voglio parlare adesso della funzione di status, che è il secondo elemento, diciamo, in questa definizione di tripartita che definisce le condizioni necessarie e sufficienti per parlare di fatti sociali. Quindi, il primo elemento sostanzialmente necessario per poter parlare di fatti sociali è il fatto che ci siano delle intenzioni collettive. Il secondo elemento è l'idea della funzione di status o funzione simbolica. Ora, le funzioni di status sono rappresentazioni di funzioni assegnate a oggetti o persone. Per esempio, possiamo sostenere che un qualsiasi oggetto può avere la funzione di servirmi da fermacarte, un sasso. Non è detto che quel sasso abbia quella naturale funzione, non lo è affatto, però può averla quella funzione e io le posso assegnare questa funzione. E nella misura in cui io gli assegno questa funzione, che quel sasso avrà appunto un valore simbolico, quindi una funzione appunto di questo tipo. Ma la stessa cosa noi facciamo in realtà, se ci pensiamo bene, anche con le banconote. Noi trattiamo certi pezzi di carta come banconote, gli assegniamo una funzione. Ora, l'imposizione di questa funzione, di questo status, nel caso del fermacarte, nel caso del sasso fermacarta, nel caso di una banconota, nel caso di un pezzo di carta, il valore di una banconota di un certo tipo, ecco, è quello che noi chiamiamo funzione di status o imposizione di una funzione, cioè noi imponiamo su certi oggetti materiali una funzione simbolica. Ovviamente ci sono, nel testo che io appunto, nel testo che è stato segnato, nel dispense, ci sono una serie di caratteristiche che io qui adesso non discuterò, che riguardano il rapporto tra questa imposizione di una funzione e diciamo il ruolo degli agenti. Per ragioni di tempo ovviamente però qui andremo avanti. Ora, perché vi è un terzo elemento, che è l'elemento delle regole costitutive che dobbiamo considerare. Ora, secondo Searle, la struttura logica dei fatti istituzionali è di questo tipo. Diciamo che c'è una forma di intenzionalità collettiva, noi accettiamo qualcosa, è una rappresentazione collettiva, non sono io che l'accetto aspettandomi che anche l'altro lo faccia, ma vi è una forma di rappresentazione collettiva, così come quando noi tutti crediamo che vi sia appunto qualcosa come uno Stato italiano, un governo italiano, un Parlamento italiano. La seconda elemento è quello dell'imposizione di status. Poniamo che ci sia un oggetto X a cui noi assegniamo una funzione Y, per esempio una certa persona in carne ed ossa, una persona reale, il ruolo di Presidente della Repubblica, all'interno di un contesto che può essere quello dello Stato italiano, della comunità appunto dei parlanti. Ora, questa formulazione, come vedete, contiene gli elementi che ho appena appunto descritto. L'elemento Y è una funzione di status che è assegnata su un elemento X, che può essere un oggetto naturale o una persona reale, e vi è anche l'elemento dell'intenzionalità collettiva, in quanto perché quella funzione sia una funzione non soltanto per me, cioè me come quando io tratto un pezzo, un sasso come come appunto un fermacarte, ma sia valida per tutti, così come noi facciamo per esempio nel caso delle banconote, occorre appunto che vi sia una rappresentazione collettiva. Quello che differenzia il fatto che io tratti un sasso come un fermacarte da come tratto un pezzo di carta come una banconota, che nel primo caso io non ho bisogno di una rappresentazione collettiva perché quel fermacarte sia un fermacarte per me, mentre ho bisogno di una rappresentazione collettiva, cioè il fatto che vi sia una comunità di persone che creda che quel pezzo di carta sia appunto una, abbia un valore, appunto sia una banconota. Qui appunto io vi do un esempio di questo tipo che riguarda per esempio la funzione di presidente. Ora il terzo elemento che stavo dicendo è però anche necessario per poter spiegare perché tutto questo sia stabile. Noi come facciamo in realtà a riconoscere il fatto che vi siano appunto delle istituzioni stabili nel corso del tempo? Abbiamo detto che abbiamo bisogno di rappresentazioni collettive, ma esse non sempre vi sono. Non tutti noi crediamo ad ogni istante e momento che vi siano delle cose come il Parlamento e il Governo. Sappiamo che ci sono. E così al tempo stesso non tutti noi trattiamo ogni volta persone in carne ed ossa come qualcosa o pezzi di carta come banconote, semplicemente è un meccanismo probabilmente naturale che noi, anche abbastanza istintivo, con cui noi associamo appunto a un pezzo di carta un certo valore. Ora, perché vi sia questa stabilità nel corso del tempo, occorre che vi siano appunto delle regole sostanzialmente. E quali sono queste regole? Beh, se torniamo un attimo indietro, per esempio vedremo una. Che cosa vuol dire che una cosa X conta come Y in un contesto C? Lasciamo da parte il contesto adesso. Ora, dire che X conta come Y vuol dire che noi stiamo stabilendo un'identità. Questa identità fa sì che noi possiamo dire che un certo pezzo di carta conta come una banconota, per esempio, da 10 euro. Ora, che cos'è quel conta come? Ora, quel conta come è una regola. Però una regola ben diversa da quelle che noi siamo abituati appunto a, diciamo, di cui siamo abituati a parlare nella vita comune, cioè le regole che noi chiameremmo regolative, cioè le regole che sostanzialmente ci indicano come comportarci in certe situazioni, ma sono invece al contrario regole costitutive. Cioè sono regole che, a differenza di quelle regolative, che regolano comportamenti già preesistenti, come per esempio le regole del traffico, al contrario di queste, le regole costitutive creano dei fatti, stabiliscono delle identità. Noi non stiamo dicendo che le regole costitutive fanno sì che noi trattiamo una banconota da 10 euro in modo corretto o scorretto. Stiamo stabilendo che attraverso le regole, una regola costitutiva, che un certo pezzo di carta con alcune caratteristiche, filigrana, ovviamente un certo disegno, conta anche il luogo in cui è stato prodotto, cioè la zecca dello Stato, sia appunto conti come appunto una banconota. E quindi sono questa è una regola che crea, in questo senso, che istituisce dei fatti, Ora, questi fatti sono dei fatti sociali e quindi sono delle istituzioni. In questo senso possiamo dire che le regole costitutive sono alla base, sono la struttura, lo scheletro dei fatti istituzionali.